Appuntamento, come già annunciato e previsto nel corso della nostra mattina insieme, qualche minuto per prendere il contatto con... Dunque, è un parmigiano, lo abbiamo adottato, e allora la prima cosa che facciamo con Luca Bravo, che ai nostri telefoni, è: ami più Parma o Fiorenzuola? E qua dipende come andrà la tua intervista, Luca.
Ciao, buongiorno Andrea e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
No, non ti voglio fare questa scelta, guarda, era giusto una battuta per introdurti, in realtà, insomma, ognuno poi viene da un posto che sia anche un piccolo granello di sabbia nel mondo, è senza dubbio importante, quindi benvenuto Luca Bravo, ciao, ben arrivati ai nostri microfoni, tu so che sei abbastanza così in forma a parlare per radio, visto che fai delle collaborazioni anche con Radio DJ, mi hanno detto che partecipi a molte trasmissioni, o sbaglio?
Allora, diciamo che sono più in forma a partecipare alla carta stampata, ho ricevuto un sacco di richieste, interviste per quotidiani provinciali, nazionali, alla radio diciamo che devo fare ancora molto allenamento.
Vabbè,
molto
comunque qualche partecipazione l'hai già fatta, giusto?
Dai, qualcosa.
Allora, Luca, arrivi da Fiorenzuola, giusto?
Esatto, giusto, giusto.
Hai studiato giurisprudenza qua da noi in città?
Esatto.
Hai passato tra gli anni più belli dell'adolescenza e un po' più avanti anche tra le nostre vie, strade, tra la nostra gente, quindi ti sei affezionato anche a noi, a questa cittadina.
Beh, assolutamente, nel senso, la mia vita sociale si può dire che si sviluppa molto di più sulla provincia di Parma, su Parma, poi ho un affetto pazzesco verso la squadra di calcio, sono abbonato al Tardini, ho tutto quello che ha un parmigiano, ho la R Moscia come dichiarato sulla Gazzetta, e quindi questo mi fa sentire proprio la mia seconda provincia, l'ho sempre detto, anche se non sono nato qui a Fiorenzuola, in provincia di Piacenza, però siamo proprio sul confine e diciamo che sì, Parma è qualcosa che va al di là di un paese vicino chilometricamente per me, ecco, questo sì.
Allora, Luca, qua oggi sei con noi, abbiamo postato la tua foto dove tieni in mano un libro, il titolo, tra le tante cose, quelle più in grassetto, le lettere dicono: ma dov'è Banksy? Sei un amante di Banksy, possiedi 6 sue opere, dico bene?
Dici bene.
In originale, nel senso che sono uniche, oppure sono litografie, sono cose, oppure no?
No, allora, su Banksy c'è da fare un piccolo preambolo, nel senso che oggi opere uniche, intese come intendono gli addetti al settore dell'arte, di Banksy ce ne sono pochissime al mondo, ce ne saranno, io dico, una ventina, quindi oggi Banksy è visto e considerato come investimento, come acquisto, solamente la sua firma su un'opera su carta, quindi stampata. Questa è la grossa differenza che distingue Banksy da qualsiasi altro artista contemporaneo o storicizzato. Oggi l'acquisto e anche le aste vanno soprattutto in direzione della stampa firmata di Banksy.
Perfetto.
Opera unica di Banksy è stata battuta proprio ieri la Sotheby's Show Me the Monet, un'opera di vecchia data, e è stata battuta a 7,5 milioni di sterline, ecco, per renderci conto di quello che è oggi Banksy.
Di che cifre si raggiungono.
Esatto. E diciamo che Banksy moltiplica o produce, ha prodotto pochissime opere anche a livello stampato, e questo ne ha fatto un grandissimo investimento, non solamente da parte degli addetti al settore, ma anche di chi dice: voglio un Banksy, come sta succedendo a Hollywood. Oggi Banksy è diventato un oggetto cool, di trend, oggi l'attore di Hollywood vuole un Banksy. Leggo che Angelina Jolie, Jude Law, Serena Williams, tutti hanno almeno un Banksy in casa, quindi sta diventando qualcosa che va al di là dell'oggetto d'arte, ed è quello poi che ha interessato a me.
Allora, gli 8,4 milioni di euro del quadro di cui parlavi, appunto Show Me the Monet, è ispirato a Monet ed è il quadro che riguarda proprio quadro di Monet e che è stato, come dire, caratterizzato da queste aggiunte di Banksy, no? Quindi un ponte su un bel fiumiciattolo con tante ninfee e dentro carrelli della spesa, giusto? È quello di cui si parla. E quindi dissacrante come sempre. Vogliamo spiegare, Luca, intanto chi è Banksy a chi non lo conosce?
Certo, molto volentieri. Allora, innanzitutto, questa è una domanda facile e allo stesso difficile allo stesso tempo, perché me la stanno facendo un po' tutti. Innanzitutto sono onorato di essere uno dei pochi italiani che sta rispondendo a questa domanda nelle ultime settimane. Banksy, io l'ho sempre definito non un artista ma un fenomeno di massa. Oggi ha cambiato completamente il modo di fare arte. Oggi Banksy dipinge, sconvolge, travolge, fa eco. E in che modo ha cambiato l'arte? L'ha cambiata perché lui ha iniziato in questo modo illegale di dipingere murales in molte città del mondo rappresentative per quel momento, e non è solo un artista ma diventa un fenomeno, un sovversivo, diventa uno psicologo, perché dopo il suo murales le persone parlano, le persone sono innamorate di quello che potrà succedere tra un mese. E poi aggiungo, per chi non conoscesse Banksy, ormai una piccola percentuale della popolazione, che la sua genialità è stata l'anonimato, perché come sapete Banksy ha un anonimato, non si sa chi è, si sa probabilmente che è nato nel 1974 a Bristol, e dopodiché si sa che questo ragazzo con il cappuccio che ogni tanto si vede in qualche sketch che lui autorizza e che imbratta muri, insomma, disegna su muri e lancia messaggi. Che messaggi lancia? Lui lancia messaggi di critica alla società, al consumismo, alla denuncia sociale. Io dico sempre che Banksy ha una personalità più forte della politica stessa, perché si permette di ironizzare la politica, di ironizzare quello che succede nel mondo, e ormai tutte le persone amano più Banksy che la politica di quello Stato, e quindi diventa anche un portatore di messaggi proprio, e questo ha sconvolto un po' il mondo nell'arte, come la famosa sua opera che si è autodistrutta all'asta nel 2018, la famosa ragazza con il palloncino. Sono tutte azioni che lui fa al limite dell'illegale, che però stupiscono, il pubblico le ama, il pubblico ne rimane attratto, e quindi diventa un po' un nuovo modo proprio di operare nell'arte, e questo l'ha fatto diventare uno dei 100 personaggi più influenti del mondo sul Time, insieme a Barack Obama e a tanti altri.
Luca, ti faccio una domanda. Allora, tu hai citato quest'opera che si autodistruggeva proprio perché si vedeva, ed è stato il video aggirato su internet, no? Dove si vede l'asta batte appunto l'opera di Banksy e poi questo si praticamente distrugge. C'era un meccanismo che serviva per triturare la tela, una cosa del genere, no? Mi pare, comunque qualcosa che ha distrutto questa tela. Ti faccio una domanda intanto, perché hai citato la ragazza col palloncino, giusto? Girl with balloon, giusto?
Giusto, sei preparatissimo, complimenti.
E ti chiedo, amo anch'io come te molto questo artista, e ti chiedevo, ma questi disegni, che gli originali sono sul muro, giusto? Di tanti? Sì. Ecco, sì. Rimangono, sono rimasti, sono cancellati? Io vedevo, che ne so, una serie di dipinti ad Harlem o comunque negli Stati Uniti, dove lui ha avuto questa capacità di portare anche in quartieri depressi poi le persone, no? Che sono accorse a migliaia per vederli, e poi c'erano, che ne so, dei personaggi del quartiere che li coprivano e si facevano pagare perché qualcuno li guardasse, oppure altri che li distruggevano, li dipingevano, li coprivano. Ci sono questi dipinti, tipo la ragazza con il palloncino, c'è ancora oppure no?
Sì, allora, se mi fai questa domanda immagino che tu abbia già la risposta. Allora, molti di questi dipinti purtroppo non ci sono più, sono stati coperti dai comuni, dagli stati, proprio perché, ripeto, fare un murale se su un muro privato è una cosa illegale. Banksy ha giocato molto 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 su questo, e devo dire che ultimamente però vengono lasciate, vengono lasciate proprio per un discorso che Banksy sta diventando anche un'attrattiva per il turismo di quella città. Quindi diciamo un po' sono rimaste e un po' no. È un peccato, però allo stesso tempo è quello che ha reso famoso Banksy nel mondo, ecco questo. E, diciamo quello che un'opera di quelle che più mi ha appassionato, oltre alla Balloon Girl, come che ormai quella la conoscono tutti, è il famoso Flower Thrower, che è stato il lanciatore di fiori, no? Che è stato
dipinto. Che è in tuo possesso quella, tra l'altro.
No, il Flower Thrower no, è stato sull'articolo della Gazzetta, forse qualcuno ha malinterpretato.
Ah no, scusa, vorresti possedere il Flower Thrower, ecco, allora ho letto bene, no, hanno scritto bene gli amici della Gazzetta, quindi vorresti quello, più che Girl with Balloon vorresti Flower Thrower, che è sui muri di Betlemme, dico bene?
Gerusalemme.
Gerusalemme,
quella mi ha sempre affascinato per un discorso che va al di là della semplice arte, ma era stato dipinto appunto nel cortile di un garage dal lato israeliano, era un messaggio di vicinanza di Banksy ai palestinesi, quindi veniva ritratto un ragazzo non palestinese ma occidentale con il cappellino da baseball nell'atto di lanciare una monotroph, e invece che la monotroph aveva in mano questo mazzo di fiori, come dire agli israeliani, agli occidentali, portiamo un po' di pace a questa, e questo ad esempio esiste ancora, nel senso è protetto da un perspex.
Luca, ti faccio una domanda, ho visto un filmato, un documentario proprio riguardo queste opere, e adesso non ricordo più se era Gerusalemme o giù di lì, ma mi pare di sì. È stato fatto un murales, la mattina si sono trovati i proprietari di questo murales, il proprietario ha ben pensato di fare una furbata, secondo lui, praticamente chiamare muratori e ha fatto staccare tutta la parte dell'intonaco e lo ha venduto a una galleria in Occidente. E la domanda è, questa opera avrà lo stesso valore tolta dal posto dove acquisiva un significato importante, oppure no?
No, io rispondo assolutamente di no, nel senso che l'opera di Banksy acquisisce valore nel tempo, nel senso che ad esempio l'opera per cui sono stato intervistato dalla Gazzetta di Parma l'altro ieri, quella apparsa sabato scorso, la ragazzina che ballava con quest'hula hop fatto da un copertone di una bicicletta, è un'opera che è comparsa 3 giorni fa, ok? Ma alcuni stanno ancora chiedendosi il vero significato di quell'opera. Oggi la valutazione di Banksy avviene grazie al significato delle singole opere, anche se oggi Banksy è diventato anche un grande commerciale. Io non sostengo che Banksy sia il Robin Hood dell'arte, forse lo era 15 anni fa, oggi è anche molto intelligente, oggi è un marketer di se stesso, oggi vende se stesso, fa delle operazioni che secondo me sono di intelligenza sbalorditiva, però l'opera stessa, per rispondere alla tua domanda, acquisisce valore dopo settimane, dopo mesi, che è lì appunto per il discorso del messaggio, della psiche, di quanto Banksy va a condizionare la reazione delle masse. Questa è un po' la mia risposta alla tua domanda.
Tu mi hai parlato di un meccanismo commerciale che c'è in Banksy, ecco, in realtà lui aveva iniziato anche per andare proprio contro questo meccanismo, diventandone poi una parte importante, no?
Sì, verissimo. Io da quel lato infatti sono molto onesto, ho una mia opinione, nel senso che si è trovato anche lui una popolarità inaspettata in pochi anni, come poi molti nel mercato dell'arte, perché nessuno può prevedere il futuro. Io poi ho una visione molto romantica della vita e sono convinto che gli obiettivi, le decisioni, le volontà sono importanti, ma poi dobbiamo essere spettatori a quello un po' che ci succede, spettatori, dobbiamo essere nel posto giusto, nel momento giusto. E quindi Banksy è riuscito a fare questo eco su se stesso. C'è sicuramente, oggi lui usa il suo personaggio, usa l'immagine che ha creato negli anni, che è stato io nella mia vita sono sempre stato affascinato, ma anche nella vita privata, da persone molto molto intelligenti, un po' sopra la media, sui generi, e Banksy sicuramente anche nel mercato dell'arte è una di queste, perché ha utilizzato l'anonimato, ha utilizzato l'illegalità, è stato coraggioso, è stato incosciente e forse è entrato nel periodo migliore per questo tipo di arte, che poi è la famosa street art. Oggi Banksy è considerato il numero uno della street art al mondo, quindi se ti devo rispondere, oggi sicuramente Banksy usa l'immagine di se stesso per fare operazioni di marketing, questo senza dubbio, perché è ben consapevole anche nel documentario di 2 minuti che è uscito ad agosto, che ha fatto uscire lui sul suo account Instagram, dove appunto salvava questi migranti con una barca finanziata da lui, e ha disegnato la sua famosa ragazza e al posto del palloncino c'era il salvagente. E questa opera è stata vista come ok, Banksy l'ha fatto ancora, però allo stesso tempo io sono convinto che l'ha fatto perché a settembre-ottobre riniziavano le aste su Banksy, quindi ogni opera, ogni cosa che lui fa nel mondo aumenta la valutazione delle opere che sono in circolazione, questo è risaputo dagli intenditori di Banksy, quindi diventa anche un vero e proprio promoter di se stesso. Quindi ripeto, io non dico che sia il Robin Hood dell'arte, dico che sia un personaggio molto molto intelligente che lavora sull'immagine che ha creato, e oggi ammetto anche che non è più necessario che faccia murales dai 1000 significati, ma potrebbe fare anche un semplice, il disegno più banale che uno street artist può fare, uno smile, e sono sicuro che farebbe lo stesso eco, perché la maggior parte della gente ci troverebbe significati.
Ecco, ci auguriamo che comunque i significati arrivino da lui in modo potente, come è solito fare, perché mi piace così, ecco, vedere quella che è la sua nuova, il suo nuovo effetto. Pensa che il murales del quale mi parlavi, questo della bimba che gioca col copertone, io vedendo la bicicletta tutta scassata l'ho messa un po' vicino alla nostra città, dove qua cannibalizzano le biciclette, quindi era per fare un po' il punto della situazione anche sui furti dei pezzi di bici, che è terrificante. È molto più importante sicuramente il suo messaggio, però ecco, io vederlo anche a bassi livelli lo vedo anche perfetto così, no? Poi c'era anche un'altra idea che fosse, leggevo, riguardante un centro di bellezza nei dintorni, giusto? C'è qualcosa, ci sono tanti significati insomma rispetto a questo murales.
Sì, poi mi sono spinto al di là, visto che la giornalista della Gazzetta di Parma mi ha chiesto un mio parere personale su quest'opera, perché poi ognuno oggi sta dando una sua interpretazione, perché Banksy non dà il significato dell'opera se non dopo mesi, oppure quando il significato è all'unanimità confermato. Adesso ognuno dà un po' il significato. Io ho dato il mio sulla base degli aspetti notori di quell'opera, ciò che è stata fatta all'esterno di un salone di bellezza, che è stata fatta proprio a Nottingham, e dico così perché Nottingham fino all'altro ieri era la città dell'Inghilterra col più alto tasso di Covid, e quindi io la vedo anche una vicinanza alla città, non è un caso che abbia scelto Nottingham. Altri ancora si spingono a dire che lì vicino c'è una famosa fabbrica di biciclette. Io, come ho detto alla giornalista, è un misto della prima e della terza interpretazione, cioè quella di vedere questo murale sta all'esterno di un salone di bellezza, come al solito una critica verso l'immagine, una critica verso la nostra società postmoderna, e un ritorno ai veri valori, che quali sono? Quelli che il Covid ci ritorna, no? Quelli che alla fine dobbiamo riflettere un po' di più su quello che veramente conta nella vita, no? E quindi non solamente il salone di bellezza, ma tutto quello che ci viene a mancare con un evento esterno così imponderabile e così imprevedibile. E poi ci metto anche una sorta di affetto di Banksy verso Nottingham, visto che comunque è la città in assoluto più colpita di tutta la Gran Bretagna.
Ecco, ma la bicicletta è stata aggiunta per fare la foto o era già lì?
Questo chiaramente non lo,
perché lo sa, mi sembra molto diretto, no? Se la bicicletta fosse stata lì, che lei giocasse col copertone, o no?
Non... Sì, diciamo che sicuramente la bicicletta quando lui ha dipinto c'era, poi la mattina dopo, quando i passanti sono venuti, è diventata opera d'arte anche la bicicletta.
Infatti. Allora Luca, veniamo a parlare di te come gallerista, perché tu lavori in una galleria milanese, dico bene?
Dici bene, lavoro per la Deodato Arte, una delle gallerie top di Milano, se non la più prestigiosa, e che mi ha, diciamo, proprio tornando al messaggio che ti ho detto prima, che vedo la vita a volte ci fa fare delle scelte che vanno al di là delle nostre volontà, obiettivi, perché prima io gestivo con la mia ex compagna una galleria qui nella zona che abbiamo sviluppato all'estero, poi per motivi familiari mi sono distaccato e davanti a un piatto di pasta in un ristorante milanese il titolare della Deodato Arte mi ha proposto di iniziare con loro un percorso di sviluppo estero. Io dovevo sviluppare la galleria all'estero in modo importante, e in poche parole mi sono aperto ad artisti con la maiuscola, che sono poi quelli più influenti al mondo, tra cui Banksy. Ho iniziato a vedere il clamore mediatico dei Banksy che la galleria aveva e di con che velocità venivano richiesti e venduti. E allora, come tutte le cose, mi è venuta l'acquolina in bocca e ho iniziato ad interessarmi e a desiderare di avere un Banksy, anche per un discorso di prestigio. E è successo un po' così, che è arrivato questo maledetto tunnel del Covid e il mio lavoro si è incentrato sull'acquisto e la rivendita, anche per me stesso, di opere di alto livello, tra cui quelle di Banksy. E più osservavo Banksy, più osservavo le sue opere, più osservavo con che velocità venivano richieste, più chiaramente mi veniva voglia di acquistarle. È successo così, la faccio breve, e in pochi mesi sono proprietario di queste opere di Banksy, che così mi sono richieste da molti, ma allo stesso tempo ne vado fiero, orgoglioso e geloso. Questa è un po' la mia storia degli ultimi 15 anni, diciamo. Ho iniziato nel 2003 ad avvicinarmi a quella che era questo strano mondo dell'arte contemporanea, condividendo la passione con la mia ex compagna, che era molto più giovane di me, e quindi trainavo un po' di più, visto che per me nel business ci sono tre variabili: lungimiranza, denaro e qualità. Se ne hai due su tre, sicuramente il successo arriva. E dico, sono tre variabili importanti, perché comunque devi essere lungimirante. Se non sei lungimirante, devi abbinare questo a una qualità del lavoro. E questo diventa poi fondamentale. Se poi hai anche il denaro da investire, vabbè, allora qualcosa farai. E ci siamo iniziati a sviluppare all'estero, poi sono approdato alla Deodato Arte e tutt'oggi, diciamo, con questo maledetto tunnel, momento buio, mi sono comunque accorto che l'arte resiste, e lo dico facendo proprio una previsione, anche mi sbilancio, mi prendo questa responsabilità, nel senso, oggi tutti chiaramente stiamo vedendo dei crolli economici, occupazionali a causa di questo maledetto Covid. Ma io ho visto che l'arte, ok, farà molta selezione, non ci saranno più tutti questi artisti emergenti che oggi ci sono nel panorama dell'arte, perché c'è meno spazio, insomma, molti operatori del settore non ci saranno più, perché oggi essere gallerista vuol dire tutto, vuol dire niente. Oggi è molto diverso essere gallerista rispetto a quello che era 15 anni fa, perché poi la parola gallerista risente di un retaggio storico, che è quello del mercante d'arte, no? Anche un personaggio magari italiano non ben visto all'estero, il vero e proprio mercante che andava a acquistare le opere e poi le rivendeva al triplo, e poi con problemi di autenticità. Oggi fare gallerista bisogna orientarsi verso nuovi mercati, che sono poi il male necessario, cioè i mercati digitali. Cioè, io ho visto solamente, ho assistito ad aprile, durante il lockdown mondiale, quindi dove tutti si aspettavano che anche l'arte in quel momento si fermasse, alla Sotheby's è stato venduto uno dei lotti più grandi di opere di Banksy, e la cosa più interessante è stata che i prezzi sono andati al di là del 25% e del 40% del valore di stima preventivato. Faccio un esempio per chi non capisce di arte: se un'opera di Banksy è preventivata all'asta a 20.000 euro come stima, ecco, la maggior parte delle opere sono state vendute almeno a 30.000 euro. Cioè, questo vuole dire che certi artisti, anzi, giovano di questi momenti di pausa internazionale, e quindi io non vedo così negativamente questo periodo anche dal lato proprio investimento artistico, ecco. E anche perché molti mi chiedono come vedi adesso il panorama internazionale, come vedi adesso essere gallerista. Io dico che bisogna adeguarsi, perché è necessario. Insomma, oggi si va in quella direzione, mercati digitali, mercati online, e specializzarsi sempre più in quell'arte che oggi viene richiesta, che no, sicuramente non è più l'opera storicizzata, se escludiamo i grandi nomi che sono poi Picasso, Basquiat e tutti gli altri.
Luca, ti faccio una domanda che ho notato in molte gallerie italiane e in modo particolare in quelle milanesi. Vent'anni fa esistevano tante gallerie che spingevano l'artista e ci mettevano del loro, nel senso che facevano di tutto per promuovere l'artista. Molte di quelle storiche milanesi si sono trasformate in: vuoi fare la mostra qui, a meno che tu non sia proprio uno dei cani peggiori che il mondo dell'arte annovera, mi paghi un affitto per i tuoi 15, 20, 30 giorni di mostra e io ti espongo i quadri prendendo poi la percentuale. Cioè, quello che è il lavoro del gallerista, che è quello di vendere e parlare dell'artista, sai che il gallerista riesce tanto a vendere un quadro, magari non di un personaggio conosciuto come Banksy, ma di altri contemporanei che possono avere comunque un loro mercato, e si trovano a essere più degli affitta stanze di locali prestigiosi con uno storico importante, ma ci mettono poco del loro, insomma il rischio non vogliono più correrlo.
Hai detto una cosa verissima. Allora, io ti rispondo con l'affermazione che ho fatto pochi minuti fa all'inizio dell'intervista, e quella in cui ognuno ha un suo modo di essere gallerista oggi, e definirsi e definirci galleristi diventa troppo generalizzato. È verissimo quello che hai detto, soprattutto adesso però questo tipo di politica di fare il gallerismo sta finendo, perché il mondo va veloce, tutti gli artisti, anche quelli che io chiamo emergenti, come la maggior parte, che vogliono arrivare, e benedetti che ci siano, devono per forza pagare all'inizio per autosponsorizzarsi, autopromuoversi, e la modalità che hai indicato tu è una delle tante modalità che purtroppo o per fortuna è successa, nel senso che poi in questo modo alcuni artisti sono arrivati. È chiaro che il gallerista oggi, soprattutto tu hai indicato Milano come città, Milano come sappiamo è una delle città più care a livello di affitti, e quindi anche avere una galleria in centro città è un costo spaventoso, un costo altissimo, e quindi oggi ci si prende poco volentieri il rischio di fare una mostra di un artista che poi floppa e magari perdere un mese della propria vetrina. Questo un po', io voglio anche andare incontro a quello che è successo e a quello che i galleristi a volte fanno, perché poi oggi essere galleristi, lo ripeto un'ultima volta, dipende da che artisti vuoi trattare. Puoi trattare artisti di nome, puoi trattare artisti di investimento, puoi trattare quelli che io chiamo artisti da arredo, cioè quelli che prediligono il bello a magari a curriculum importanti. Il bello, intendo il commerciale, l'avere una bellissima opera che raffigura un paesaggio wow, o un astratto che ti sciocca, che ti dà emozioni, che poi l'arte è anche quella. È chiaro che su questi artisti devi andarci molto cauto, perché ok che hanno un costo d'acquisto molto basso, ma allo stesso tempo potrebbero anche rivelarsi delle perdite di tempo per un gallerista, e quindi vado incontro a queste esigenze di un gallerista, che oggi i costi sono talmente alti per mantenere una galleria nella città che hai indicato tu, cioè Milano, che a volte sì, succede anche questo, quindi non posso contraddire quello che tu hai detto.
Allora Luca, veniamo quasi a chiudere il nostro appuntamento perché ridendo e scherzando è un 40 minuti che siamo al contatto con te al telefono senza pause, quindi abbiamo anche pubblicità, alcuni doveri e veniamo a Banksy. Tu hai un'idea di chi possa essere e te la tieni per te naturalmente oppure vivi anche tu come noi di scattata la foto a questo davanti al murale, sarà lui, sarà uno dei Massive Attack e sarà insomma tutte delle ipotesi insomma che hanno a che vedere poi con il tempo che trovano, leggende metropolitane, no?
Esatto, è chiaro che qui ognuno ha una sua idea. Io diciamo che se devo risponderti scarto il Robert De Niro dei Massive Attack, scarto Mr. Brainwash, anche se secondo me è collegato. E
io penso che sia collegato, ma non so, che poi è Thierry Guetta, giusto, Mr. Brain?
Esatto,
ecco.
Perfetto, ma sei preparatissimo.
Sono preparatissimo su queste cose. Ecco, io non lo so, vedo un altro discorso, cioè, un momento decisamente commerciale, quello di Mr. Brainwash rispetto a Banksy. Non so, mi dà un'idea completamente diversa.
Certo.
Un effetto proprio diverso come artista, no? Questo che prende 20 operai, li mette con le bombolette, con tutti quelli che possono essere gli stencil per fare i suoi lavori. Insomma, la produzione in massa è quello che, da quanto ho capito leggendo su di lui, ha investito tanto in promozione proprio perché diventasse un brain, quindi un marchio importante, vendere il marchio più che quello che fa, o sbaglio?
Guarda, io sei preparato, io ti posso solo aggiungere che comunque il pubblico apprezza tantissimo anche questo filone di fare street art, che è quello di Mr. Brainwash, e lo sta apprezzando in maniera inaspettata. Io ti dico, è uno degli artisti, street artist più venduti al mondo, nonostante, come dici tu, la grande produzione. Oggi la grande produzione non spaventa più, anzi, è un modo per aumentare la popolarità, poi lo è stato anche in passato, per l'amor di Dio, l'artista che ha prodotto di più nella storia dell'arte è stato Pablo Picasso, quindi cioè, anche lì l'eccessiva produzione non è che deve essere vista in modo negativo. Però allo stesso tempo io sono convinto che Mr. Brainwash è strettamente collegato a Banksy. Non dico sia lui, per rispondere alla tua domanda principale, dico che forse potrebbe essere quel famoso Robin Cunningham di cui aveva parlato quel giornalista, però non si sa nulla, ecco, se non che è nato appunto nel 74 a Bristol, perché spesso hanno geocalizzato questo Robin Cunningham e hanno visto che gli spostamenti spesso coincidevano con i nuovi murales di Banksy, però si tratta sempre di ipotesi, che potrebbe anche essere Banksy stesso che gioca a sua volta con questa identità che tutti credono di essere. Diciamo che è talmente difficile rispondere alla tua domanda che se devo scegliere tra i tre più indiziati scarto Brainwash e scarto quello dei Massive Attack.
Ho capito. Allora, in chiusura del nostro appuntamento volevo farlo per la tua sicurezza, dire al pubblico che i tuoi Banksy non sono in casa tua ma stanno in un cavò, immagino, giusto? No, lo dico perché sai, no? Cosa succede? Quindi non li possiede nel suo appartamento, ma giustamente stanno in una postazione super sicura a livello appunto di banca, immagino, assicurazione o cose del genere. Comunque non li hai in casa, Luca, giusto Luca?
Faccio come Banksy, dai, rispondo con l'anonimato.
Allora Luca, veniamo a parlare di Parma, ci sarà una mostra, organizzerai una mostra, ci sarà qualcosa con pezzi della tua collezione, cosa ci sarà e quando e cosa vedremo?
Bellissima domanda, forse quella a cui ho più piacere a risponderti. Allora, io come risposto a una delle domande più interessanti che mi aveva fatto la giornalista della Gazzetta di Parma, e che mi aveva chiesto se Parma città di cultura, capitale della cultura 2020-2021, ti chiederà una o più opere di Banksy, sarai disponibile a prestargliele? Chiaramente ho risposto di sì. Prima del lockdown, quindi sto parlando di gennaio, avevo parlato con i miei partner di aprire una vera e propria galleria d'arte in centro a Parma, e era un progetto, diciamo, che stava prendendo piede anche con una compartecipazione di un socio di Parma, e questa poteva essere una grande occasione per un po', come dire, trasferire l'epicentro milanese anche a Parma, e poi per me sarebbe stato anche comodo, e poi giocare in casa è sempre stato il mio sogno, no? Cioè quello di diventare un protagonista a casa tua, questo è un sogno nel cassetto, quindi una modalità potrebbe essere quella, chiaramente Covid permettendo. La seconda modalità potrebbe essere quella di organizzarla a livello pubblico, perché ci vengono, non dico settimanalmente, ma mensilmente richieste di enti pubblici o privati per mostre di Banksy, solo Banksy, perché oggi organizzare una mostra di Banksy vuol dire un richiamo non solo provinciale ma almeno regionale di persone, di turisti, eccetera. E è chiaro che anche qui il Covid sta limitando ogni contatto, limitando ogni progetto e pianificazione di mostre, però le modalità potrebbero essere queste due, per rispondere alla tua domanda, quelle di una vera e propria galleria d'arte a Parma, in secondo luogo sicuramente nel minor tempo quella di organizzare una mostra con la collaborazione o il patrocinio della città di Parma. Ecco, queste saranno le due modalità, ma sicuramente è un progetto che sarà piano piano costruito e poi sono sicuro realizzato nel medio termine.
Comunque ci informerai, Luca, eh?
Vabbè,
facciamo che dobbiamo essere una tua presenza fissa su tutte le tue novità, visto che abbiamo questo trade union, no, tra Milano, l'arte, la grande arte, e te, che sei molto più vicino a noi, insomma, e anche
certo,
raggiungibile.
Assolutamente, assolutamente. Quindi il mio telefono ce l'hai, mi chiami quando vuoi.
Perfetto, Luca, ti devo salutare. Mi dispiace perché parlerei ore con te di arte, di artisti, eccetera, eccetera, ma avremo modo di farlo magari anche nei nostri studi prossimamente. Luca, intanto, in bocca al lupo per tutto.
Crepi, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Parma e grazie ancora Andrea di avermi invitato.
La radio siamo noi.
Radio Parma 102 104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.